Allora io continuo a citare i film dell'anno: La Pantera Rosa sfida l'ispettore Clouseau, sempre per Blake Edwards alla regia, e ancora Ecco Lingua d'Argento con Carmen Villani, film anche questo considerato B-movie. Poi ancora Bestialità, anche questo è un film erotico. E ancora un altro erotico, Il solco di pesca. E ancora un altro dal titolo 40 gradi all'ombra del lenzuolo. Film con Enrico Montesano, Barbara Boucher, Edwin Fenech, Thomas Milian. La regia di Sergio Martino. Poi in realtà i film usciti nel 76 sono ancora tanti tanti tanti, però non vale la pena di citarli tutti. Invece andrei a citare, vi manderei anche un breve brano, adesso vado a cercare, il primo film di Nanni Moretti.
Io sono un autarchico, molto molto carino.
Sempre è arrivato un cisti che ci dice: posto di blocco per chi arriva da Torino dopo la rotonda di Borgone, quindi fate cisti.
Film consigliati oggi dal giornale. Attenti al buffone. Divina creatura, vabbè, quella è acqua passata, vabbè. Importante amare. Garofalo rosso. Amici miei. Pasqualino sette bellezze. Pasqualino sette bellezze, Fabio. Ma perché i critici consigliano questi film? L'innocente. Ma forse perché gli piacciono veramente? Dai, non è possibile. Dai, non è possibile, Fabio. Pasqualino sette bellezze, Fabio. Wow! Hai presente quegli attori, gli attori americani? Wow! Fanno sempre gestualità. Caro Fabio, Liu Shaoxi, chissà che fine ha fatto Liu Shaoxi, Fabio, ma tu magari manco sai chi è Liu Shao, proprio tu, niente, politica, niente, l'Irlanda, ti ricordi, Fabio, quando parlavamo tutti dell'Irlanda, chi se ne ricorda più dell'Irlanda? 20.000 tesserati in più per quest'anno. per il nostro partito, come se fossero abbonamenti della Roma per lo stadio olimpico. È goliardico Giorgio quando fa Moravia,
no, forse. Beh, forse un po', ma
E vabbè, l'altro giorno incontro uno, dice: no, io sono d'accordo con te, così una fumatina così quando capita, solo che a lui capita regolarmente, 3 volte al giorno, tutti i giorni. Ma ritorniamo al cinema italiano impegnato.
E sei invidioso, dai.
Io invidioso? Io, non c'entro. Il cinema italiano. E ci sono quei film in cui c'è una scrivania piena di libri, cose, poi la testata di un giornale, così, di cui si legge solo una cosa, Ità, così lo spettatore dice: hai visto quello? È un compagno, Ità, legge. Oppure quello che cammina per strada, nella tasca della giacchetta c'è un giornale ripiegato, l'Espresso.
Vabbè, me ne vado, eh.
Mi ricordo, guarda, c'era un film addirittura, uno si svegliava, no? E accendeva la luce sul comodino c'era addirittura i Quaderni Piacentini. No, veramente.
Vabbè.
Oh, aspetta Fabio, ti devo dire ancora molte cose. Vabbè, basta, ho finito, grazie. La prossima volta però parlo di underground.
Vabbè, questa era Nanni Moretti. Arrivano ancora degli sms, uno che ci scrive: solo per la bomba, forza Juve dal 1960. E poi ancora, scusate, era per la bomba, non per la bomba. Vabbè, questo era dunque Nanni Moretti. Io sono un atarchico. Rimettiamo un po' di base o partiamo subito con un altro contributo audio?
Ma che ne so, direi che un po' di base. Un po' di base per parlare degli ultimi film che vorrei citare. Allora, anche quell'anno, sempre per la serie di Thomas Millian, Nei panni del Monnezza, per la prima volta ufficiale prende vita il personaggio di Monnezza, il Truggito e lo Sbirro. E poi l'ultimo film di cui vorrei andarvi a parlare quest'oggi, per chiudere il 1976, il titolo è San Babila, ore 20, un delitto inutile, film per la regia di Carlo Lizzani con Pietro Brambilla, Daniele Asti, Giuliano Cesareo e Walter Valdi.
E cosa vuol dire?
Vuol dire che io credo.
Ah, ma anch'io credo, sai. Mica credi solo tu?
Ma non mi interrompere, ho voglia di parlare. E tu ascolta, no? Anche se non capisci. Tanto guarda, parlo per me, non per te. La nostra società è troppo materialista. E noi dobbiamo combatterla. Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale. Lo Stato deve essere come una chiesa.
Vuoi dire che dobbiamo andare tutti in chiesa? Credi in Dio? Anch'io credo, e allora...
No, un'altra cosa. Tu ascolti in silenzio che capisci qualcosa. Devono tutti credere e obbedire. Punto e basta.
Certo, Sarebbe tanto bello se pensassimo tutti quanti alla stessa maniera. Però ognuno potrebbe fare lo stesso quello che gli va.
Ma per ottenere questo ci vuole la violenza. Hitler c'era quasi riuscito. Io gli inferiori però non li ucciderei. Metodi vecchi, controproducenti. Soltanto li metterei fuori dalla società. Lo Stato sarebbe come una fortezza, un castello medievale. E tutti gli inferiori dovrebbero stare fuori dal castello. E noi dentro.
Quando parli mi piaci. E quella faccenda lì, il tira-tira? Sì, insomma, l'amore, il sesso. Sì, la cosa fisica fra uomo e donna.
Quelli del castello, gli eletti, lo farebbero fra di loro. Gli altri tutti sterilizzati. Però nel castello la fedeltà dovrà essere assoluta. Fuori no, nei boschi, tra il fango, fra i rifiuti. Potranno fare come le bestie. Tanto non produrrebbero che altri inferiori. Nel castello ogni donna dovrà avere per legge un solo uomo.
E ogni uomo?
Non dovresti nemmeno farla questa domanda, è ovvio. Una sola donna.
Ma è terribile.
Meglio di questo merdaio in cui viviamo, non ti pare?
Ma questa legge poi non sarebbe troppo crudele?
Crudele? Ma che cosa dici? Che cos'è la crudeltà? È solo una parola. Per esempio, tu sei stata con Franco, no? Siamo stati noi a decidere. Per divertirci, si intende. Ma vale lo stesso. Questa non è crudeltà, è un dovere. E tu devi obbedire. E per me l'amore, ormai, devi farlo sempre soltanto con lui, hai capito? A me saresti anche piaciuta, ma ormai sei di Franco per sempre, capisci?
Sì, sì, per capire lo capisco. Però per me questo diventerebbe troppo noioso. E se per esempio io con Franco non avessi fatto quasi niente, potrei con un altro?
No, ti sei spogliata nuda davanti a lui. Dunque appartieni a lui.
Sì, mi sono spogliata davanti a lui, ma non è successo quasi niente di quello che pensi.
Che cosa vuoi insinuare? Franco è dei nostri e tu non hai diritto di insozzare la sua personalità. Magari noi sì, ma tu no, è chiaro? E non dire una parola di più, se no ti spacco i denti.
Lo sai cosa ti dico? Io in questa fortezza non ci voglio nemmeno entrare, capito? Nemmeno per una visita.
Ma tu non ci potresti neanche entrare, sei un inferiore.
Ma scusa, che colpa ne ho io? Non avevo mica chiesto a mia mamma di farmi nascere, no?
Certo, così, una signora.
Ma non vedi che è una stronza che non mi fa mai parlare?
Fanculo.
Adesso io andrei a leggere la trama e poi magari manderei ancora alla fine ancora un brano del film. Milano, 1976. Nell'arco di un'unica giornata si snodano le vicende di quattro ragazzi, tre milanesi, Michele, detto Michi, Franco e Fabrizio, ed uno, Alfredo, immigrato dal sud. I primi due sono di elevata estrazione sociale. Il terzo ha delle occupazioni non precisate, mentre l'ultimo è un lavoratore precario che ha già scontato un breve periodo di detenzione a seguito di una violenza sessuale poi riparata attraverso il matrimonio con la vittima, tutti aderenti all'estrema destra. Il mattino inizia con la partecipazione alle esequie di un gerarca del ventennio, al termine del quale essi ironizzano sulla morbidezza e sulla nostalgia degli adulti presenti, auspicando un innalzamento del livello di scontro e prima di separarsi, Michi e Franco sono due studenti del liceo ed Alfredo lavora in un negozio di elettrodomestici, danneggiano con delle catene dei motorini parcheggiati di fronte al liceo Beccaria. Fabrizio si reca al bar Sundown di Piazza San Babila, ritrovo abituale dei neofascisti. È messo alle strette da un poliziotto del quale confidente, al corrente della sua bravata davanti al liceo, gli indica, in cambio di soldi, l'autore di una rapina in su cui la gente sta indagando, facendolo arrestare. Intanto i due studenti subiscono una contestazione in classe a causa di un tema scritto da Michi che suscita il disaccordo dei loro compagni. All'uscita di scuola, Franco incontra la madre, venuta a prenderlo per accompagnarlo a casa. Ma egli soffre dell'atteggiamento troppo protettivo della donna, che a suo pensare non prende sul serio il suo impegno politico e la manda via in malo modo.
Intorno a mezzogiorno un gruppo di neofascisti, tra cui Fabrizio, dopo aver tracciato con lo spray alcune svastiche sulla vetrina di un negozio di abbigliamento appartenente ad una famiglia ebrea, lanciano con la fionda delle biglie di ferro ai passanti intervenuti per cancellare i simboli nazisti. Poco dopo Fabrizio viene raggiunto da Miki e da Franco e durante un giro in macchina i tre rimorchiano Lalla, un'ingenua ragazza allo scopo di divertirsi con lei. Dopodiché si recano al negozio di Alfredo, il gruppo manda avanti Franco, ma egli, timido ed impacciato, riesce solo a seviziarla con un manganello, minacciando poi di sfregiarla se rivelerà agli amici quanto è successo.
Miki, rientrato a casa, a tavola un violento scontro con il padre, il quale non ammette che lui, Mancino, mangi con la mano sinistra, discussione terminata con l'estrazione da parte del ragazzo di un coltello, ed affiora anche il suo disprezzo per la madre, alla quale, nonostante ella abbia perso le sue abbia preso le sue parti, rinfaccia di aver sposato il marito solo per denaro.
Nel frattempo Franco e Alfredo si allenano al tiro al bersaglio con la pistola insieme ad altri camerati in un poligono ricavato all'interno di un capannone industriale abbandonato. Alfredo, non potendo permettersi di noleggiare un'arma, chiede all'amico di poter usare la sua. Questo rifiuta, ma un altro camerata gli presta la propria pistola promettendogli 30.000 lire se riuscirà a fare centro nel bersaglio, ed egli vince. Una volta usciti, lo sconosciuto camerata gli offre la possibilità di guadagnare 300.000 lire per la consegna di una valigetta dal contenuto segreto, ma egli non può accettare a causa del suo lavoro, rendendosi tuttavia disponibile per future collaborazioni.
Subito dopo, l'immigrato ruba una moto per recarsi al negozio dove giunge in ritardo, accampando come scusa al proprietario l'ennesimo sciopero degli autobus. Improvvisamente, mentre Alfredo si sta sfilando il giaccone, da una tasca cade un coltello a serramanico. Inizialmente il giovane cerca di minimizzare, ma evidentemente galvanizzato dai recenti avvenimenti e ai commenti negativi del suo datore di lavoro, risponde rivelandosi come estremista di destra e minacciando ripercussioni in caso di un eventuale licenziamento. Poi annuncia che la sua giornata lavorativa termina in quel preciso momento. Successivamente, egli si reca in un negozio di calzature, dove indossa un paio di costosi stivali. Non potendone però coprire l'intero acquisto, sfida due commesse a sfilarglieli dai piedi e poi se ne va, lasciandole entrambe basite.
Nel pomeriggio i ragazzi si ritrovano in piazza San Babila e assistono ad un corteo di sinistra, a cui fa seguito il tentativo di aggressione ad un partecipante rimasto isolato. Il giovane riesce a scappare dopo aver colpito Miki al labbro, e il gruppo di neofascisti in scena a sua volta una sorta di marcia, contestando le forze dell'ordine che non sono intervenuti. La rabbia di Michele per il colpo ricevuto sfocia nell'ideazione di un attentato dinamitardo ad una sede di sinistra, e dallo scopo viene incaricato Franco, il più debole del gruppo, che tuttavia, una volta entrato nel locale, preso dalla paura, non accende la miccia della carica di dinamite, sostenendo che i suoi camerati con essa... Che essa era umida.
Frustrati, ma probabilmente anche sollevati da questo fallimento, i quattro salgono in automobile e subito dopo travolgono un banchetto informativo di alcune femministe. Il pomeriggio prosegue con l'ennesima bravata, l'acquisto in un sexy shop di alcuni falli di gomma con i quali il gruppo si diverte molestando i passanti. Lo scherzo si risolve con il fermo dei giovani e la relativa denuncia per atti osceni in luogo pubblico. L'unico ad evitare l'arresto è Franco, che non visto, riesce a gettare a terra il suo accessorio erotico prima di essere fermato.
Giunge la sera, i tre rilasciati si stanno recando a San Babila quando Fabrizio si separa momentaneamente dal gruppo perché è avvicinato da un giornalista di cui è confidente. In cambio dei soldi il ragazzo gli rivela informazioni sul fallito attentato, mentre l'altro, già al corrente del fatto, aggiunge che la miccia della carica ritrovata nella sede non è stata accesa perché il bombarolo ha avuto paura. Poco dopo Fabrizio incontra Franco in un bar, il primo già al corrente circa il reale svolgimento dell'incontro sessuale tra il giovane e Lalla, che lei ingenuamente gli ha raccontato, lo ricatta, minacciando di riportare entrambi gli eventi agli altri camerati. Perciò lo induce a compiere un'azione che lo riabilita i suoi occhi, e questa dovrà essere l'omicidio di un compagno.
G. girando tra le vie, i quattro vedono una coppia di giovani che passeggiano ed il loro abbigliamento gli fa pensare che siano le loro vittime ideali ed iniziano a inseguirli. Franco, riluttante ed impaurito, inizialmente cerca di sviare gli altri, ma senza successo, perché alla fine i due, bloccati sotto un portico ed accoltellati da tutti e quattro i componenti del gruppo, rimangono uccisi. Dopo essersi dati alla fuga, i quattro si separano. Franco corre in lacrime dalla madre, mentre gli altri tre proseguono la serata in una sala giochi dove dopo che Fabrizio ha consegnato il coltello a Lalla, incontrata per caso, chiedendole di farlo sparire. La ragazza, tuttavia, resasi conto di quanto accaduto, informa la polizia che bloccherà i giovani arrestandoli per il duplice inutile delitto.
Vabbè, insomma, storia che riprende una storia vera, sicuramente romanzata. Qualcuno commenta: ma che cazzo, arancia meccanica o spontaneismo, come penso, idiozia e miopia. La storia era una storia in realtà del 1975, l'uccisione di Alberto Brasile. Basile, sì.
Basile, Alberto Basile.
Allora, con un po' di ritardo, 15:10, si conclude qui, 19:59, si conclude qua il 1976. Quindi insomma, alla prossima con il 19:59, restate collegati con le libere frequenze, tra pochissimo Macerie su Macerie con Fabio e Maya.
Sì, chiediamo scusa di aver derubato i cari compagni di buon 10 minuti. 19:59.
Io segnalo anche un autovelox in via Pietro Cossa, la Pellerina. Poi ricordiamo che c'era arrivato un cisti alle 14:40 dopo la rotonda Borgone arrivando da Torino. Allora, sigla, un abbraccio, libertà per tutte e per tutti. Vi ricordo l'iniziativa domani a Ferrara in solidarietà con Claudio e con tutti i prigionieri del carcere di Ferrara. Insomma, non lasciamoli soli, continuiamo anche a scrivere, trovate i vari indirizzi sui consueti siti.
E
saluti,
buono.
Ciao.
Saluti, l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle ore 13. Ciao, ciao.
Ore 19:59.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra. Sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui timboni.
sogni dei tappisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che hai detto che non c'è, stanno in fondo dei tuoi occhi,
ma che hai detto che non c'è,
sulla punta delle labbra,
ma che hai detto che non c'è,
sta nel mitra lucidato,
ma che hai detto che non c'è,
nella fine dello stato.